un accenno, insomma. Io prima di venire qua mi è capitato, appunto, ho voluto risfogliare un po' i numeri velocemente degli ultimi mesi di Umanità Nova, e il carcere è uno dei temi che è stato affrontato, e diciamo sono stati affrontati temi relativi all'universo carcerario. Via via sono stati scritti articoli su diverse questioni, per esempio sul caso di Mastro Giovanni, che forse è un nome che a qualcuno dice qualcosa, che era appunto un maestro cilentano di 55 anni che è morto in seguito a un trattamento sanitario obbligatorio. Quindi in questo, diciamo, Umanità Nova sta portando avanti nel suo piccolo, diciamo così, una campagna di denuncia di quello che è successo, che sembra essere a tutti gli effetti un omicidio, ed è, diciamo, una campagna che è in qualche modo riuscita a rompere un muro del silenzio, nel senso che una tra le tante, l'altro giorno ascoltavo la rassegna stampa di Radio Città del Capo, e appunto era venuto fuori questo tema, che è accaduto, questo omicidio che è accaduto nel mezzo dell'estate, che appunto rischiava di passare assolutamente sotto silenzio come molti altri. Questo per dire che appunto il tema, diciamo, carcerario e della contenzione, per così dire, può essere affrontato da molti punti di vista. Un altro è, diciamo, un tema caro in realtà da svariati anni Umanità Nova, è quello del proibizionismo, e quindi nel caso particolare dell'Italia della nuova legge Fini-Giovanardi. Ovviamente ha avuto un certo spazio il caso di Cucchi, che probabilmente, anzi sempre probabilmente, assolutamente un'eccezione, no? Come vedremo anche dopo, quando si citerà il rapporto Antigone, è assolutamente un'eccezione rispetto al silenzio quasi totale rispetto ai casi che esistono ogni anno, ogni mese, ogni giorno di violenza all'interno delle prigioni. Ovviamente un tema sempre caldo per, come dire, la sua estrema brutalità è quello dei CIE. È stato poi affrontato il tema del carcere da un altro punto di vista, cioè quello più generale internazionale, cioè capire le dinamiche all'interno del quale appunto si è verificato negli ultimi anni un aumento sproporzionato della popolazione carceraria. Ovviamente il caso preso in considerazione era un esempio, ma era un caso lampante, che è quello degli Stati Uniti, su cui dopo vorrei tornare un attimo. E insomma, il tema del carcere in tutte le sue accezioni si è intrecciato sulle pagine di Umanità Nova con il tema della violenza di Stato. Ovviamente è probabilmente uno dei, come dire, sintomi più chiari della violenza di Stato, della violenza intrinseca allo Stato, e quindi questo discorso è parte costitutivo appunto di una critica anti-autoritaria, come diceva Sean. Poi, perché il carcere? A parte, come dire, l'emergenza continua, anche se parlare di emergenza può essere sempre sviante, via via negli ultimi tempi tra compagni abbiamo avuto modo di riflettere sul tema, e per esempio come associazione di mutuo soccorso abbiamo pubblicato un libro, che è qua, questo qui, Dietro le sbarre, che in qualche modo cerca di dare, nella traduzione di un'edizione americana, cerca di dare conto del pensiero, diciamo, degli anarchici tra fine 800 e inizio 900, quindi da un punto di vista appunto di storia del pensiero anarchico. Io vorrei partire da lì e spero di essere breve, nel senso che non voglio parlare della storia del pensiero anarchico sulle carceri, però, diciamo, mi serve per partire, per capire anche che la critica alle varie forme di contenzione non è qualcosa che ovviamente, insomma, che nasce dall'oggi al domani, ma è qualcosa che ha una storia, che è probabilmente una storia lunga quanto quella dello Stato, diciamo così. E niente, sfogliando questo libro mi colpivano due cose. Uno, che già nel 1880 uno dei famosi cosiddetti martiri di Chicago, quelli che vennero impiccati, accusati di aver gettato una bomba durante uno sciopero, in uno dei suoi discorsi appunto prima della morte disse che la legge non è altro che la legge dello Stato. La legge dello Stato cos'è? Lui dice l'arma del codardo, e a questa contrappone, no, la legge naturale che lui vede nell'anarchia e nella libertà. E quindi questo dava in qualche modo il senso di un pensiero in qualche modo generalizzato, per cui appunto l'anarchia e la libertà corrispondeva alla legge naturale. E sicuramente, come dire, quello che ha dato, che ha detto probabilmente le parole più incisive, che sono sempre state seguite poi dagli anarchici nella realtà dei fatti e nel pensiero, è stato Kropotkin. E lui scriveva molto candidamente, mi viene da dire: c'è una sola risposta nel chiedersi cosa possa essere fatto per riformare il sistema penale. Niente. Una prigione non può essere migliorata, a parte insignificanti cambiamenti non resta altro da fare che distruggerla. Scriveva sulla la Revolte nel 1887. Se appunto avete modo di scorrere questo libro, vedrete come anche altri come Edmund Goldman, come Berkman, anarchici statunitensi, mettessero in luce come al loro tempo, tra fine 800 e inizio 900, mostravano, dati alla mano, come compito del carcere non fosse assolutamente quello di reeducare, ma mostravano come la prigione servisse solo per reprimere, per sbarazzarsi dei criminali. Se si legge uno dei più famosi sociologi di oggi, che scrive sul tema, che è Vacant, no, lui dice chiaramente che il carcere oggi è una discarica sociale. E questo credo che sia un tema su cui vale la pena riflettere, nel senso, non solo protestare contro il carcere come rivolta etica, che mi sembra una cosa assolutamente fondamentale, ma anche indagare il meccanismo che sta dietro al carcere, quindi capire in che misura assolve la funzione appunto di discarica sociale e in che misura assolve la funzione di disciplinamento sociale. E leggendo appunto queste considerazioni, queste testimonianze storiche, a me veniva lampante, come dire, alzare gli occhi dal libro, guardarmi attorno e cercare di vedere fuori, cercare di capire cosa fossero oggi le galere, cosa siano oggi le galere, cosa siano oggi i CIE, gli ex CPT. E veramente mi veniva da chiedere se, come dire, banalmente, se la situazione fosse peggiorata o migliorata rispetto ad allora. E veramente viene il dubbio che la situazione non sia migliorata proprio per nulla. Se guardiamo fuori dall'Italia, in Europa e negli Stati Uniti, la popolazione detenuta è in crescita costante, così come quella che viene chiamata generalmente l'area del controllo penale. Su un'Umanità Nova del fine settembre 2009, c'è un articolo che appunto è sull'universo concentrazionario statunitense, un articolo dal titolo Gulag all'americana, Gulag americano, e in cui ci sono dati assolutamente inquietanti. Cioè, negli Stati Uniti, popolazione attorno a 300 milioni di abitanti, un totale di 2,5 milioni di persone sono in prigione, cioè un carcerato ogni 120 abitanti. Le galere strabordano di uomini e donne, un adulto americano ogni 100 è dietro le sbarre, e per i maschi neri si arriva a uno ogni 9. Metà dei carcerati sono neri, neri che formano il 13% della popolazione. Contando quelli che sono più di 5 milioni che stanno in libertà vigilata, siamo a un adulto ogni 31 sotto contenzione penale, cioè sotto qualche forma appunto di contenzione penale. Lo stesso, anche se non con le stesse cifre, avviene in Europa, avviene anche in Italia. È assolutamente, come dicevano alcuni anarchici a fine dell'Ottocento, quella che è assolutamente in crisi, per così dire, ovunque, è l'idea stessa di reinserimento sociale, no? Che in linea teorica starebbe anche alla base delle galere. Per quanto riguarda le condizioni nelle prigioni, si è fatto un giro su internet, insomma, diversi report di associazioni confermano le condizioni disumane, le violazioni in Europa come in Italia. Mi è capitato, ovviamente tutte queste cose mi è capitato non sono per caso, ma perché mi interessano queste cose, di comprare questo inserto settimanale, Corriere Internazionale, appunto settimanale francese, assolutamente borghese, cioè, però in qualche misura illuminato probabilmente, che fa una cosa che magari questo è un luogo comune, però probabilmente in Italia almeno oggi è più difficile da trovare, insomma fa un tour delle prigioni a livello mondiale. Ora è abbastanza voluminoso e non mi soffermerò su questo, però come dire, dalla Francia alla Russia agli Stati Uniti all'Asia, quello che viene fuori è che, a parte alcune piccolissime eccezioni, come nel caso di alcune galere austriache o giù di lì, ma che sono veramente minime in termini numerici, si assiste appunto a condizioni disumane, a violazioni ripetute. Quindi in qualche modo sembrerebbe semplicistico dire aveva ragione Kropotkin, però in qualche modo nel 2009 vengono assolutamente confermate che le riforme all'interno delle galere sono qualcosa di assolutamente aleatorio, perlomeno. Per quanto riguarda l'Italia, anche i giornali, anche tipo Repubblica, nelle ultime settimane hanno fatto uscire qualcosa in più del solito sulla scia di questo caso Cucchi. Hanno utilizzato variamente sempre dei rapporti, in particolare il rapporto Antigone, l'hanno utilizzato spesso male, e cioè in maniera assolutamente semplicistica. In realtà, appunto, parlavamo prima, il rapporto Antigone non fa niente di incredibile, se vogliamo, però fa un lavoro prezioso, nel senso che cerca di documentare le violazioni e le condizioni all'interno dei carceri, ovviamente partendo dalle fonti che ha, fonti che spesso possono essere anche il direttore della stessa prigione, sicché ovviamente sono informazioni parziali e probabilmente più il non detto rispetto al detto, però, come dire, leggendo quel che viene fuori uno si fa un'idea di quello che c'è sotto, almeno a me è sembrato questo. E io vorrei, perché secondo me è meglio delle mie parole, leggervi proprio alcuni passi che ho estrapolato da questo rapporto antico. Ne cerco di essere rapido, però sono secondo me significativo. Si sa, ovunque, pressoché ovunque in Italia le condizioni sono di sovraffollamento. In Italia c'è il sistema 41 bis, che è un argomento, è una questione che non viene assolutamente toccata ed è accettata in misura bipartisan da Rifondazione alla Lega. Il 41 bis inventato, diciamo così, per la lotta alla mafia è come misura eccezionale, come tante troppe misure eccezionali, è diventata assolutamente la norma, quindi 41 bis non viene assolutamente messo in discussione perché viene messo in relazione con la lotta alla mafia, nessuno può dirsi discorde rispetto alla necessità di lottare contro la mafia, scusate, e che non viene assolutamente messo in discussione un sistema che non ha nulla del, del rieducativo, ovviamente nulla del reinserimento, ma è una vera e propria, come dire, punizione. Un esempio tra tanti, chi sta sotto il 41 bis non può ricevere altro rancio se non quello del carcere, cosa che invece gli altri prigionieri possono fare. Evidentemente è una pena aggiuntiva, come dire, per, passatemi in termini, per il piacere della pena, ma non ha nessun senso se non quello di annientare le persone che stanno sotto questo regime. Anche al di là del 41 bis, appunto, leggendo il rapporto Antigone, ci sono, no, c'è una graduatoria delle carceri meno vivibili. Provo ad andare di seguito. Primo esempio è la casa di reclusione di Favignana, Trapani. Dice: una piccola struttura con una, virgolette, capienza tollerabile per 148 detenuti. È tutto sottoterra, gli uffici, l'infermeria, le celle. E riporta il rapporto, riporta una testimonianza del 12 aprile 2007, pubblicata da radiocarcere.com. Scendo in infermeria e alla fine scendo in cella, 10 metri sotto il livello del mare. Quando si dice toccare il fondo, entrato in cella, capisco quel silenzio, una vera e propria caverna, sottoterra e senza finestre. Lì sotto solo pareti intorno a noi. Lì sotto un muretto separava la cella dal cesso. Cesso con un piccolo fornello da campo per farci la pasta. Lì sotto c'era la muffa, l'umidità, gli intonaci che si staccavano. Vado al cesso, apro il rubinetto per bere. Qualcuno sulla branda ride mentre mi sente sputare. Lì sotto l'acqua non si può bere perché è salata. È quella del mare, una vita da sepolti vivi. Ti abitui a capire se il mare è mosso perché le onde sbattono sui muri delle celle. Ti abitui a capire quando arriva l'aliscafo perché un altro tipo di onda sbatte sui muri della cella. Ma non ti abitui a fare l'oradare in un cortile che sta a 10 metri sottoterra, cielo a quadretti, anche di giorno, e la fine del muro di cinta a livello del mare. Passava poi a un altro esempio, diciamo così. Dal sud al nord del paese, casa circondariale di Brescia. Un vecchio carcere afflitto da sovraffollamento. È composto da due raggi, cioè due enormi corridoi scuri con le mura scrostate, sui quali si affacciano celle piccole di 8 metri quadri, occupate da 6 o 7 detenuti, e celle un po' più grandi, con dentro fino a 12 detenuti. In ogni cella c'è un piccolo spazio occupato dal bagno, composto da una tazza alla turca e da un lavandino. I letti a castello sono a 3 piani, occupano quasi tutto lo spazio della cella. Le celle sono buie, maleodoranti e senza ricambio d'aria. Le persone detenute restano chiuse in quelle celle per 22 ore al giorno. Alla fine di ogni raggio ci sono le docce, un ammasso di muffa e sporcizia, da cui esce poca acqua e pure fredda. Tra i detenuti 180 sono tossicodipendenti, ma solo una decina vengono trattati col metadone. Una sessantina sono i sieropositivi. 30 sono alcolisti e un centinaio sono malati di epatite. Ancora, caso circondariale di Sassari, riportano due testimonianze, uno di un detenuto e uno di un parlamentare, Guido Melis. Detenuto: mi hanno chiuso in una piccola cella, dove dentro ho trovato altri 7 detenuti, ed anche in questa cella i topi, sempre gli stessi, che uscivano dal cesso alla turca. Noi e i topi restavamo chiusi in quella cella per 22 ore al giorno. Il deputato dice: ho visto con i miei occhi detenuti stipati malamente in celle fatiscenti, servizi di custodia largamente sottorganico, caldo opprimente, scarsa luce e poca aria, il bagno alla turca maleodorante nel pavimento delle celle. E ancora assenza totale di attività formative, un bugigattolo adibito pomposamente ad officina, privo di qualsiasi attrezzatura. L'acqua per bere della sezione maschile è raffreddata la meno peggio, involgendo le bottiglie nelle calze bagnate. Insetti nel cibo, un detenuto con il viso deturpato perché, mi è stato detto, la notte sente le voci e sbatte la testa alle sbarre. E così si continua, da Sassari si va a Bolzano, a Regina Coeli, a Palermo, a Lucerdone. Se si vanno a vedere un po' di cifre, sempre noiose ma in questo caso utili, insomma,
Vediamo che per esempio in Emilia Romagna i detenuti sono quasi 4.000 e con una capienza, la solita capienza massima tollerabile, che è un concetto alquanto vago e strano, comunque con una capienza massima tollerabile di 2.270 posti. Tra le carceri più sovraffollate c'è appunto la Dossa. A tutto questo, come diceva Sean, la soluzione unica che viene proposta appunto è quella di costruzione di nuove carceri, magari tramite l'ingresso dei privati, ovviamente spese pubbliche e profitti privati. In più in Italia, se in Europa la cifra si aggira intorno al 25%, in Italia il 55%, più della metà della popolazione detenuta è in attesa di condanna definitiva, quindi da un punto di vista del diritto è presunta innocente. Non solo, una persona su tre che è in carcere è dentro appunto perché ha commesso un qualche tipo di delitto contro il patrimonio, e solo il 16%, scusate, perché ha commesso delitti contro le persone. Migliaia sono i detenuti entrati solo nel 2008 in galera in seguito appunto alla legge Fini-Giovanardi che citavamo all'inizio, e i detenuti stranieri sono, quando ho preso i dati io, 23.000, sono insomma tra i 20 e i 25.000, comunque quasi il 40%, prima della Bossi-Fini erano il 30%. Come dicevamo, il sovraffollamento è un problema, è una condizione generalizzata. Tra i paesi europei il tasso più alto è in Grecia, e probabilmente, come dire, se uno vede la situazione greca non è un caso, sia a livello di rivolta attuale sia a livello di condizioni economiche assolutamente borderline, per così dire, no? Che hanno costretto, che costringono la Banca Centrale Europea a aiutare il governo greco, a dire così. Ok, io sto per concludere, vorrei finire con questo. Quando ho guardato appunto alcuni dati riguardo alla violenza all'interno delle carceri, ho trovato dati riferiti al 2007, in particolare riguardo ai suicidi. Nel solo 2007 c'erano stati 45 suicidi, nel 2008 mi sembrava di aver letto ultimamente che ce n'erano stati 60, se non sbaglio. Comunque insomma nelle galere ci si ammazza una media di 20 volte in più che all'esterno. I tentativi ogni anno sono centinaia. Sempre il rapporto Antigone, come dire, ha svelato, diciamo così, alcuni casi di violenza che appunto fanno intuire con tutti quelli non detti che ogni tanto vengono fuori. Poi dopodiché mi fermo e direi che potrei passare la parola a un compagno di Parma che appunto parla più scusate, nello specifico della situazione del carcere di Parma. Mi ha colpito in particolare questo, il luogo è Genova, casa circondariale, la data è il 20 luglio 2008, mi ha colpito forse perché era 7 anni precisi dopo che si era nelle strade di Genova, e forse comunque per la prima volta c'era veramente la sensazione netta di cosa potesse essere la violenza di Stato. Comunque, 20 luglio 2008, un detenuto del carcere genovese telefona alla nonna denunciando di essere stato violentemente picchiato. 4 giorni dopo la madre riceve una lettera con su scritto: mi ammazzano di botte almeno una volta alla settimana. Il 25 luglio del 2008 il ragazzo, appena 22enne, viene trovato morto nella sua cella. Il giorno dopo la stampa nazionale racconta di un tossicodipendente deceduto per un'intossicazione di gas butano. Al contrario è proprio la madre a dichiarare come il figlio fosse, virgolette, completamente coperto di lividi su tutto il corpo, con delle chiare tracce di sangue che dal naso salivano verso la fronte e i capelli. Inoltre non le sono mai stati restituiti i vestiti che il ragazzo indossava il giorno del decesso. Ancora pochi mesi dopo, siamo nel settembre 2008, Un altro esempio, all'ospedale di Velletri un detenuto 41enne sarebbe stato picchiato dalla polizia di Stato e poi condotto in carcere con l'accusa di tentato furto di una bicicletta. Il 18 ottobre è stata esposta una querela contro ignoti per omicidio colposo. È in corso l'inchiesta per verificare se la morte sia stata causata dalle violenze subito dopo l'arresto. La vittima, oltre a riportare diverse fratture, presentava un grave stato di sofferenza epatica, motivo per cui veniva ospedalizzato. Proprio poco prima di morire, l'uomo avrebbe esplicitamente incolpato gli agenti di averlo ridotto in quelle condizioni. Dall'autopsia risulta un'emorragia interna a seguito di un grave danno alla milza. L'uomo aveva anche due costole fratturate. Ancora in Perien, nel febbraio 2008, un detenuto 29enne viene trovato morto all'interno della propria cella. Il procuratore della Repubblica è costretto ad aprire un fascicolo avvalorando l'ipotesi di omicidio. Insomma, quello che viene fuori sono diversi casi che solo in minima parte, anzi pressoché per nulla, sono arrivati fino alla stampa nazionale, comunque ai media nazionali, e che evidentemente appunto fanno intuire come, al di là dei casi eclatanti quali quello di Cucchi, oppure al di fuori del carcere quello di Aldo Mandi, oppure quello di Aldo Bianchino, eccetera, casi in qualche misura noti, vuoi per le campagne condotte dai compagni oppure dai parenti, dagli amici, eccetera, ci sia un mondo sommerso di violenza costante che sembra appunto in tutti i sensi essere assolutamente la regola.